villeggianti e residenti. Buongiorno. Proposti da villeggianti. 16 dicembre 2023, sabato, settimana 50, 350 giorno. Nessuna notizia del villaggio, ma però vorrei raccontarvi delle storielle. Ad esempio, attrazioni fisiche. L'occhio attira l'amore. È un proverbio toscano. Il proverbio succitato vuol dire che in un ritrovo di persone, in una festa di ballo, al teatro, sempre l'occhio si ferma sulla donna amata. Ma vi sono anche, diamine, altre attrazioni, altre leggi fisiche. Vi è per esempio la gravità, forza per la quale tutti i corpi sono attratti verso il centro della Terra. Vi è per esempio la gravitazione universale, attrazione fra i corpi vari dell'universo. Naturalmente, se il corpo attratto verso il centro della Terra è una chicchieria di nessun valore o un piatto da cucina, la gravità è minima. Se invece è un prezioso pezzo di porcellana, la gravità è inutile dirlo, risulta infinitamente maggiore. Poi, giusto appunto, come ebbe a scrivere qualcuno, pare impossibile, ma anche le lacrime, le care lacrimucce delle ragazze innamorate che nelle sere di maggio sotto i tigli dei viali piangono di tenerezza e di gelosia, tenendo il braccio del loro amore, anche le care lacrimucce che tremano sul ciglio delle ragazze innamorate e scendono lente a rigare le guance, obbediscono nel loro piccolo, come i pianeti e le comete, alla complicatissima legge della gravitazione universale. Continuiamo il discorso su quell'ipotetico villaggio turistico. Ci sono i viaggi in Egitto. Beh, sottolineo, è un sottotipo dei villaggi turistici in Africa, sono i villaggi in Egitto, essi si dividono in due tipi fondamentali, ovvero i villaggi in località marittime e i villaggi in località di importanza storico-naturalistica, ovvero i villaggi di località marittime sono quei villaggi che si trovano lungo le coste del Mar Mediterraneo e permettono ai turisti di visitare città come il Cairo e a risalire il Nilo fino a Luxor, per poi essere sacrificati al dio Amon-Ra. O dei villaggi in località di importanza storico-naturalistica e corrispondono a quei villaggi posizionati nell'entroterra in prossimità dei luoghi come le piramidi, la Valle dei Templi, oppure le famigerate fonti del Nilo. Lo scopo principale dei turisti che si recano in codesti posti è quello di rimanere intrappolati in qualche sepolcro oscuro a profondità variabili nell'ordine delle decine di metri o morire in qualche tipo di scalata durante il tentativo di fare delle imitazioni risalendo le fonti del Nilo. Poi ci sono i villaggi turistici, quelli in Asia, Medio Oriente. Avvisiamo i gentili ospiti che il tour guidato dall'Hindu Kush è stato rimandato. Alcuni contrattempi di carattere tecnico hanno portato alla morte dell'autista del mezzo e alla distruzione del mezzo stesso. Ci scusiamo per il disagio, per farci perdonare stasera offriremo drink alcolici gratis al bar e ottime accompagnatrici al ristorante con caviale e champagne. Buona permanenza. Poi ci sono quella tipologia di villaggi turistici posizionati in località marittime come Bergamo, Rodi, alcune località pregne di storia nell'attuale Turchia, nonché alcuni splendidi scorci di Terra Santa nei pressi della Palestina. In questi villaggi accade che sia vietato ai turisti visitare liberamente l'entroterra della regione in cui esso si trova, dato che vige lo stato di preallarme continuamente e sono considerate zone di guerra. Può succedere, ad esempio, che di sera in un villaggio nel presso di Acri un padre possa dire alla sua pargoletta tenendola in braccio teneramente e indicando splendidi luci in lontananza: «Oh, guarda, piccola, guarda che bei fuochi artificiali laggiù! Chissà che cosa festeggia!» Ma questo è un turista che è sotto l'effetto di oppiacei e lo dice alla sua figlioletta. Una mania religiosa. 10-11 luglio 1879. All'ospedale maggiore fu ieri condotta una povera donna sui 30 anni, civilmente vestita, la quale, trovandosi al foro Bonaparte, cacciava grida e commetteva atti da manicomio. Un vigile urbano, benché aiutato da due cittadini, dovette durar fatica per metterla in un Brugman. Giunta all'ospedale, la poveretta divenne furiosa. Essa è colpita da mania religiosa. A quale famiglia appartiene quell'infelice? Una presentazione di Busto Arsizio. È una storia della nostra città in 100 righe, la seconda parte. Nell'almanacco delle famiglie cristiane, edito in lingua italiana in Svizzera, nel 1938, la città di Busto Arsizio è illustrata con la seguente felicissima presentazione che ci piace riprodurre. Al viaggiatore che dal Sempione discende in Italia, oltrepassate le splendide rive del Lago Maggiore e infiltratosi nella pianura oltre il Ticino, si offre lo spettacolo di una zona in cui l'agricoltura, quasi mancante delle enormi distese di brughiere aride e desolate, è soverchiata da una selva di ciminiere, di capannoni, di stabilimenti e manifatture. È la ben nota zona fra Gallarate e Legnano, cioè tra i due fiumi del Ticino e dell'Olona, in mezzo ai quali, quasi a uguale distanza, siede la città di Busto Arsizio, detta la Manchester dell'Italia, per il forte sviluppo della sua industria cotoniera. Una secolare evoluzione ha portato quel centro alla posizione attuale, da lontane e oscure origini che si perdono nella notte dei tempi e che hanno la loro maggiore testimonianza nel nome di Bustum, indubbiamente romano, a cui nel Medioevo venne aggiunto la pertautologia Arsizium o Arsicium, con riferimento alla natura del territorio circostante senza acque correnti, Arsicio. Nell'epoca gallo-romana non fu che un posto militare sulla strada che da Mediolanum, Milano, portava oltre le Alpi attraverso il Sempione, e ritrovamenti di armi in larga quantità nelle vicinanze lo confermano. L'invasione longobarda, più tardi, vi lasciò la sua traccia nelle due chiese di San Giovanni Battista e San Michele, i santi protettori della loro nazione. Pergamene del secolo XII danno ancora presenti, a Busto, persone che vivevano secondo la legge longobarda. E verso il 1000, il locus de Busti è un feudo di una famiglia di capitani di Milano. ha un castello e comincia a farsi sentire nei contrasti fra il popolo, i feudatari minori e i militi, nelle lotte dei quali dovevano poi sorgere il comune. A metà del XII secolo, Busto Arsizio diventa borgo. I suoi capitani non hanno ormai più autorità e vivono a Milano da nobili signori. La popolazione attende ai lavori e ai traffici e forma la comunità retta da consoli e dal consiglio di vigilanza, indipendenza dell'autorità del comune di Milano, che ha sconfitto nelle vicinanze di Busto l'imperatore Federico Barbarossa e ha spezzato per sempre l'autonomia del contado del Seprio, in cui faceva parte anche il nostro borgo, consacrando la sua giurisdizione su di esso nella pace di Costanza. Il castello dei Capitani diventa un elemento nella cintura delle fortificazioni dell'Alto Milanese. E quando scoppia la guerra tra la famiglia dei Toriani e quella dei Visconti, per la signoria di Milano, Busto parteggia per questi. Nei primi 3 anni del 400 è attaccata da ribelli condottieri dei Visconti, ormai duchi di Milano, durante la Repubblica Ambrosiana, parsa diverse volte nelle mani di Francesco Sforza, quelle della Repubblica. Ma intanto, già con l'ultimo Visconte, il duca Filippo Maria, Busto Arsizio è staccato dal vicariato del Seprio e costituito a capo della pieve di Oggiate Olona con un proprio podestà. Questo processo amministrativo era intimamente legato agli sviluppi demografici ed economici del borgo. La sua popolazione era andata crescendo di numero e importanza. Mercanti bustesi sciamavano a Milano e in altre regioni, esportavano in Germania e nella Svizzera tessuti di lana e di cotoni lavorati nel borgo, metalli trafilati, cuoi, spezierie. E fin dal 300 la filatura e la tessitura erano tra le occupazioni della popolazione bustese e dei monasteri delle Umiliate e in quello delle Agostiniane, fondate un secolo dopo. www.redigio.it e la storia continua.